Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Oggi raccontiamo la storia dell'universo.
Ci proviamo.
In un certo senso, la voce che avete sentito è quella del dottor Umberto Dosselli, vicepresidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Benvenuto, dottor Dosselli.
Buongiorno a tutti.
Ci aiuta oggi a raccontare, in un certo senso, la storia del nostro universo sullo spunto di questa notizia di cronaca che ha sedotto molti di noi, persone qualsiasi, sedotto e anche un po' allarmato, questa notizia proveniente dal Centro Europeo per la ricerca nucleare di Ginevra, il famosissimo e stracitatissimo CERN, dove sono riusciti a intrappolare di 38 atomi di antidrogeno. È ritornata agli onori della cronaca questa parola antimateria che qualche decennio fa
antimateria Vaticano poi è
esplosivo davvero.
È esplosivo, sì.
Allora, dicevamo prima di iniziare così questa conversazione che la bellezza di avere a disposizione un fisico, in particolare un fisico delle particelle come il dottor Dosselli, ci avvantaggia perché ci comunica subito un senso di concretezza e anche di serenità riguardo a certi argomenti, no? Perché la chiarezza di esposizione dei fisici è...
Spero di essere all'altezza.
Frequente. Allora, tanto per incominciare, quando incomincia... Per noi profani, diciamo, la storia dell'antimateria, cioè quando si è cominciato a parlarne, chi l'ha scoperta, qual era un po' l'ambiente, la temperie storica, l'ambiente scientifico?
Diciamo che lo studio dell'antimateria è vecchio quanto è vecchio lo studio delle particelle elementari, perché per primo penso che fosse stato Dirac che nello spiegare teoricamente cos'è un elettrone.
Parliamo di un fisico dei primi del Novecento.
Brava, sì, un fisico francese, Paul Adrien Dirac, che diciamo mise in forma teorica l'esistenza dell'elettrone e ci si accorse che l'equazione permetteva anche una soluzione opposta dell'antielettrone.
Nel momento in cui si parla di elettricità dobbiamo ipotizzare
esatto.
Cariche e anticariche,
esattamente,
cariche positive e cariche negative.
La questione quindi di antiparticella è sempre esistita e... essendo la fisica una materia sperimentale, come diceva Galileo Galilei, cioè quello che io non posso misurare non esiste, non attiene alla fisica, si è subito cercato di vedere se questa idea dell'antielettrone fosse un mero artificio matematico, oppure se era qualcosa di reale. E infatti la scoperta del positrone cosiddetto, l'antielettrone, fruttò il Nobel a mio collega, in cui in questo momento mi sfugge il nome, ma insomma...
Non è vero.
Allora,
parliamo di...
No, mi sfugge il nome, davvero.
Scusa, non era Segre?
No, Segre antiprotone.
Ah, sì?
Sì, questo qui è la scoperta dell'antielettrone, era un francese, direi nel 1920, Segre nel 1955.
Ok.
Quindi sono antiparticelle, non è ancora antimateria, perché se noi pensiamo alla materia come un insieme di atomi, quindi un qualcosa di più complesso, l'atomo è fatto da varie parti interne, da un nucleo, da elettroni che orbitano attorno al nucleo, il nucleo stesso è composto da neutroni e protoni,
cioè.
E i neutroni e i protoni sono composti dai quark. Quindi, per fare antimateria, nel senso normale del termine, bisogna prima fare le antiparticelle, poi metterle insieme e con questi si fa antimateria. Quindi si cominciò questa idea dell'antielettrone. Più avanti negli anni... Comunque l'antimateria non si trova in giro in natura, perché se è mai esistita, questa si è annichilita quando è entrata a contatto con la materia. Quindi se io osservo semplicemente la natura, non vedo antimateria. Se ne vede adesso delle tracce nei raggi cosmici, ma forse ci arriveremo più tardi a questo. In abbondanza l'unica cosa che io vedo in giro è materia. Quindi se io voglio capire cos'è l'antimateria, devo produrla.
Ciò che rende stabile il nostro mondo è appunto la materia,
esatto,
l'omogeneità delle cariche elettriche, di tutto ciò che ci circonda e tutto ciò che siamo.
Bravissimo,
anche noi.
Il fatto che è solo materia che vedo. Quindi se io voglio capire se e come è fatta un'antiparticella, la devo produrre. Quindi ho bisogno di strumenti che me la creino.
Momento, noi partiamo da un'ipotesi non sperimentale, comunque un'ipotesi,
esatto,
matematica,
sì,
e siamo tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento.
Il grande boom della fisica teorica, diciamo.
Il grande boom della fisica teorica e della fisica delle particelle.
Brava.
Che nasce appunto in questo periodo, sì, all'alba,
sì,
del Novecento,
l'alba
secolo
del Novecento.
Tremendo e bellissimo, no? Come è stato più volte definito,
certo,
anche per questi
anche
motivi,
per queste cose,
anche,
sì,
per la fisica delle particelle. Ipotesi. Dall'ipotesi non è stato possibile per i fisici mettersi alla cerca dell'antielettrone, perché l'antielettrone, come ci ha appena spiegato lei, non sarebbe...
No, non esiste,
non
natura,
può esistere.
Se non
in
eventi molto rari. Allora...
E quindi ecco perché è stato necessario produrlo.
Sì, diciamo, l'antielettrone, essendo una particella di massa molto bassa, ecco, ha la stessa massa dell'elettrone, solo che carica elettrica opposta, è stato possibile prima osservarlo con degli esperimenti che guardavano i raggi cosmici in altezza su dei palloni aerostatici, si mettevano dei rivelatori molto piccoli che vedevano queste piogge di particelle, un piccolo campo magnetico, e la deviazione ha fatto sì che uno riuscisse a vedere, identificare una particella che non era un elettrone, ma era un antielettrone.
Quindi
raggi cosmici.
Nello spazio,
esatto,
diciamo così, esiste l'antimateria.
Molto,
tracce.
Molto rara. E poi è stato subito possibile crearla in laboratorio, appunto perché massa molto bassa, diciamo, basta una lampada termoionica a produrre coppie di elettroni e positroni.
Subito.
Insomma, anni 20, secondo me, ecco, anni 30. Per andare oltre, invece, per esempio, per andare all'antiprotone, no? Un'altra antiparticella, si è dovuto attendere lo sviluppo degli acceleratori di particelle.
Questi che sono grandemente in uso sempre al CERN,
certo,
a Ginevra, e ultimamente si è parlato di questi esperimenti
dell'LHC,
l'acceleratore,
esatto,
di particella, che cerca,
sì,
di scagliare, no? Se non,
sì,
sbaglio, proprio di
energie elevatissime,
ecco, cioè, queste questi scontri,
sì,
artificiali di particelle per riprodurre il Big Bang, per cercare di simulare la nascita.
Un istante dopo del Big Bang, diciamo.
La nascita dell'universo,
sì,
diciamo.
Sì, ecco. E capire cosa è successo.
Con questo tipo di macchine, quindi questi acceleratori di particelle, è stato possibile produrre un'altra categoria di
antiparticelle, che sono gli antiprotoni. Gli antiprotoni sono, diciamo, appunto, la particella opposta del protone, che è uno dei mattoni fondamentali delle cose con cui siamo fatti noi. Perché ogni nucleo è fatto, ecco, da neutroni e protoni.
Dal mio femore al petalo,
sì,
del fiore.
Tutto quello che vediamo, che i nostri ascoltatori possono vedere in giro in natura, è fatto da nuclei e da elettroni, e i nuclei sono costruiti con neutroni e protoni. E il nucleo più semplice, dell'elemento più semplice, è il nucleo di idrogeno, che ha un protone e ha un elettrone che circola attorno.
Il primo personaggio della,
esatto,
tavola periodica degli elementi, l'idrogeno.
E poi si va aggiungendo mattoncini, neutroni e protoni, si hanno via via nuclei sempre più
complessi
e quindi atomi sempre più grossi.
Qual è la novità di questi giorni?
Allora
avevamo già inventato, diciamo,
sì,
così, prodotto l'antielettrone, avevamo già inventato, prodotto
l'antiprotone.
Che cosa è successo a Ginevra l'altro ieri?
Per spiegarvi, cerchiamo di capire come è fatto l'idrogeno. L'idrogeno ha, come ho detto, un nucleo che ha un protone e un solo elettrone che orbita attorno a questo.
Un piccolo pianetino.
Ma non è che ruoti a caso, ruota su un'orbita ben precisa, perché come sappiamo gli elettroni possono occupare solo determinati livelli,
spazi.
Livelli. Quindi questo è l'idrogeno. Quello che hanno fatto i colleghi a CERN, che vorrei ricordare a tutti i nostri ascoltatori, è un laboratorio anche italiano. Il CERN è di tutti noi.
Si trova a Ginevra, ma è il centro europeo,
esatto,
della ricerca sulla
50 anni fa,
energia
quando,
nucleare.
Ricerca nucleare. 50 anni fa, quando si creò, gli scienziati di tutta Europa si riunirono per cercare di capire dove fare un unico centro che avesse, diciamo, delle infrastrutture di ricerca enormi, ci fu una gara vera e propria, vari paesi offrirono posti e vinse Ginevra perché regalò il terreno, quindi ecco perché il CERN è là. Ma l'Italia è un paese membro, noi paghiamo il 15%, mi sembra.
E l'Italia ha parecchi ricercatori.
L'Italia
Ginevra
sicuramente fa la sua parte bene nell'esperimento CERN. Allora, quello che hanno fatto i colleghi di questo esperimento è stato di creare un antiprotone, innanzitutto.
Vabbè, non è come creare.
Non è proprio banalissimo.
Creare, insomma,
si creano.
Un nuovo altegamino.
Direi che è proprio l'opposto dell'LHC. Questa è una macchina a bassissima energia. Si crea antiprotone e poi lo si è raffreddato fino a tenerlo praticamente fermo, diciamo. Dopodiché si è creato dei positroni, cioè degli antielettroni, e li si è rallentati anche questi fino all'energia giusta. E quando l'antielettrone è stato messo vicino all'antiprotone, si è creato l'antidrogeno. Ma dovevano entrambi questi, diciamo, attori dovevano avere esattamente l'energia giusta perché, diciamo, il nucleo fosse fermo e l'elettrone, in questo caso l'antielettrone, fosse nell'orbita giusta.
Giusta.
Il problema che i nostri amici ascoltatori possono capire è che com'è che io intrappolo questo oggetto? Perché io, poi, una volta creato, lo devo tenere fermo per studiarlo.
Stabile, deve essere stabile.
Finché ho a che fare con delle particelle o antiparticelle che abbiano una carica elettrica, io riesco a immaginarmi una trappolina elettrica che mi tenga fermi. Ma nell'istante in cui io prendo un antiprotone e un antielettrone, li metto insieme e creo un antiidrogeno, questo antiidrogeno è di carica zero, è neutro. È come l'idrogeno. Ho una carica, diciamo, meno uno dell'antiprotone, più uno dell'antielettrone, la carica totale è zero.
Zero.
E quindi la trappolina mia elettrica non funziona più per tenerli fermi, perché ho da che fare con un oggetto neutro. Quello che hanno creato in questo esperimento è una trappola magnetica, perché, devo usare un termine difficile, di cui mi scuso e poi passeremo avanti. Non lo faccio più, prometto. E per fortuna l'atomo di idrogeno ha un momento di dipolo magnetico, il che vuol dire che se riesco a creare una trappola magnetica, che sia un buco in cui buttare, un buco magnetico, non è un buco nello spazio, è un buco nel campo, creo un campo magnetico che abbia un foro ben preciso. E riesco
anche
a mettere proprio lì.
Uno spazio proprio di neutralità,
sì,
se
sì.
Vogliamo.
Riesco a mettere proprio lì il mio antiatomo di idrogeno, lui rimane intrappolato.
Stabile e intrappolato.
Intrappolato, fermo.
Osservabile.
Osservabile. Adesso, certo, il problema è che tutto questo deve avvenire nel vuoto ultraspinto, perché qualsiasi atomo di
qualsiasi
aria
altra cosa
che c'è
entrasse
dentro è materia normale che, come tocca l'antimateria, si annichila,
sì,
in un lampo di energia.
Quindi scomparirebbe
l'oggetto,
quindi, dell'osservazione.
In sé gli atomi di antimateria creati sono stabili. Questo ci dice la teoria. Sono esattamente degli specchi della materia. E quello che è successo è che questi 38 creati, che è una prima mondiale, dopo un po', per quanto fosse spintissimo il vuoto prodotto in questa bottiglia magnetica, c'erano comunque qui e là qualche atomo di materia.
Quindi,
e alla fine sono decaduti.
Si sono annientati.
Annientati, esatto. Allora, quindi questa qui è stata una prima dimostrazione che è possibile produrre l'antidrogeno e tenerlo vivo sufficientemente lungo per cominciare a studiarlo. Perché non si capì? Perché vorrei tornare alla sua domanda iniziale. Ma a me cosa me ne frega dell'antimateria? Il problema è che la teoria di come è nato l'universo mi dice che se tutto è nato dal Big Bang, da questo scoppio primordiale, e ha trasformato l'energia in massa, secondo la più nota formula della fisica, E=mc², energia e massa sono la stessa cosa, questo scoppio ha prodotto tanta materia quanta
antimateria,
uguale. Tutto poi questa roba si è evoluta negli anni, e nello spazio, e ha creato l'universo che vediamo. Purtroppo, l'osservazione sperimentale ci dice che tutto l'universo che io vedo è materia. Allora, dove è andata a finire l'antimateria?
Su questa domanda vorrei ricordare che sono a colloquio con Umberto Dosselli, vicepresidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che ha avuto la gentilezza di venirci a chiarire le idee oggi su questa notizia della creazione al CERN di Ginevra, al Centro Europeo per la Ricerca Nucleare, questa notizia della creazione, diciamo così, dell'inizio dello studio di 38 atomi di antiidrogeno, la leggendaria antimateria di cui ha favoleggiato la fantascienza, ma anche la scienza, dall'inizio del secolo XX. Dottor Dosselli, eravamo arrivati al punto cruciale. Tanta materia si è prodotta, tanta antimateria, altrettanta antimateria all'origine dell'universo. Dove è finita appunto l'antimateria?
Infatti. Cioè, quello che può sembrare appunto un quesito
ozioso, filosofico.
In effetti non lo è, perché il fine ultimo della conoscenza è applicare. Cioè, io la ricerca fondamentale, ricerca per capire come funzionano le cose. Poi, una volta capito, il passo successivo è l'innovazione, la tecnologia,
eccetera. L'applicazione,
noi usiamo, certo, l'antimateria in ospedale, per esempio. Quando qualcuno di noi si fa una PET, una positron emission tomography, usa antimateria, usa i positroni che poi annichilandosi mi permettono di fare una radiografia, diciamo, di altissimo dettaglio del corpo umano e così via. Quindi alla conoscenza segue sempre l'applicazione. Noi abbiamo un'idea di come è fatto l'universo, però ci mancano alcuni punti fondamentali per essere sicuri. Uno è il famoso bosone di Higgs che si cerca all'LHC, l'altro è capire dove sia finita l'antimateria. Il capire se materia e antimateria hanno comportamento diverso, e quindi capire perché l'antimateria è sparita tutta, sicuramente ci farà fare un passo avanti nella nostra conoscenza. Per fare questo, prima di tutto devo creare l'antimateria. Secondo passo, la devo studiare. Al CERN hanno cominciato a crearla e adesso si comincerà poco alla volta a ricrearla e a studiarla. Un'altra cosa che posso fare è invece andare nell'universo e cercare meglio. Anche in questo caso l'INFN, l'Italia, è in primo piano. Abbiamo già degli esperimenti su satellite che ricercano l'antimateria nell'universo e a febbraio dell'anno prossimo se ne lancerà un altro, si chiama IMS, Antimatter in Space, in cui l'INFN ha fatto veramente insieme all'ASI
ma l'Agenzia Spaziale Italiana.
Sì, ha un posto veramente di primo piano. Per cercare, questo esperimento sarà installato sulla stazione orbitale internazionale e per ricercare l'antimateria nello spazio. Quindi da un lato la ricerchiamo, dall'altro lo studiamo.
Tracce di antimateria nello spazio. Dottor Dosselli, quando ha deciso di diventare un fisico?
Ah, che bello. Io penso al liceo, ero affascinato da queste cose, ero indeciso se fare fisica o se fare astronomia, queste cose che sono molto collegate. Alla fine del liceo mi sono iscritto a medicina, perché dicevo, no, un fisico muore di fame. Dopo una settimana ho cambiato idea e mi sono iscritto a fisica. E sono contento di aver scelto questo.
Le conseguenze, diceva, applicative dello studio dell'antimateria saranno evidentemente sia pratiche, sia anche più strettamente conoscitive. Ma c'è chi semina un po' di inquietudine, non sono soltanto leggende appunto legate alla letteratura fantascientifica, o ci sono motivi obiettivi di timore? Sempre l'ipotesi che qualcosa possa sfuggire di mano, visto che si entra in un territorio sconosciuto, no?
Io non vorrei minimizzare, cioè non è giusto dire non c'è nessun problema.
Qualsiasi ricerca espone l'uomo a dei rischi.
Le cose vanno studiate e meditate bene, perché appunto ci possono essere ricadute spiacevoli. In questo caso però non è così, perché i numeri ci salvano. Allora, per cercare di dare un ordine di grandezza, purtroppo gli uomini sono poco abituati alle potenze di 10, perché si confondono facilmente con numeri che sono apparentemente vicini. Se io le dico, per esempio, che al CERN riesco a produrre 1 miliardo di antiprotoni al secondo, a lei sembra un numero enorme. In un milligrammo per fare 1 milligrammo di antiprotoni, io ho bisogno di 1.000 miliardi di antiprotoni.
Va bene, mi sono già persa, quindi, penso con me.
Esatto. Quindi,
la sproporzione.
I numeri, cioè le particelle elementari, sono veramente piccolissime, per fortuna. E in un milligrammo ce ne stanno tantissime. E finora il CERN, in 50 anni di vita, non ne ha ancora di protoni, non ne ha ancora prodotti 1 milligrammo.
Lei vuole dirci in sostanza che quando anche succedesse un incidente,
no, infatti,
sarebbe assolutamente circoscritto a...
Ma sarebbe anche...
Potrebbe far venire il mal di testa un moscerino,
sì.
No?
Le
proporzioni sono queste.
Se si riuscisse a produrre 1 milligrammo di antimateria, io penso che ci sarebbe da preoccuparsi. Per produrre 1 milligrammo di antimateria, tutti gli acceleratori al mondo devono lavorare per un tempo superiore alla vita dell'universo. Quindi sono gli ordini di grandezza che ci... Quindi l'antimateria è pericolosa in una quantità irraggiungibile per l'uomo.
A livello umano,
no,
esatto.
Irraggiungibile. Bene, allora, però è bello pensarci.
Però è bello ipotizzarla, sì, è bello sì, così... Sì. Fantasticare.
Angeli e demoni è stato
un libro
molto, io l'ho letto,
in senso,
mi sono molto divertito.
È stato profetico. E, lo studio così, vorrei dire, paradossale della materia, così estremo della materia, che ci porta, che ci ha portato, che ha portato l'uomo agli inizi del XX secolo a sconfinare in qualcosa che la fisica ottocentesca o precedente ancora riteneva non materia, non in questo caso antimateria, ma energia.
Certo.
Ecco, quindi lo studio così spregiudicato, così spinto della materia ha portato delle conseguenze gigantesche anche sull'evoluzione del pensiero, anche sulla coscienza che lo scienziato ha di se stesso, del proprio ruolo nel creato. Chi è l'uomo? Chi sta diventando l'uomo con questo genere di attrezzatura? Con la capacità di andare talmente a fondo nello studio, nell'osservazione della materia, da sconfinare in qualcosa che non è più materia.
Certo.
Ecco, chi diventiamo noi?
Beh, è una bella domanda.
Questo avviso.
È una bella domanda ed è molto complessa. Secondo me... tanto per cominciare diventiamo migliori, perché più sappiamo, più siamo consci di cosa siamo, di che ruolo abbiamo e di cosa non dobbiamo rovinare, per esempio, perché è un regalo unico che qualcuno ci ha fatto. Questo pianeta, come sappiamo, è bellissimo e che si sappia oggi è unico, non abbiamo molte altre possibilità. Quindi
unico.
È unico nella possibilità di essere raggiunto. Sicuramente ci sono dei pianeti, tanti pianeti, nell'universo che ci siano altre repliche della Terra, secondo me, è certo. Però la nostra possibilità di raggiungerli al momento è nulla.
Nulla. Quindi possiamo stare solo qui, dobbiamo tenercelo caro questo posto.
Bravo, dobbiamo starci, come diceva, non mi ricordo più chi, questo pianeta non è nostro, è dei nostri discendenti, noi l'abbiamo solo in prestito.
Beh, ce lo dice anche il Papa.
Esatto, veramente. Beh, bravo. E dovremmo veramente ricordarcelo. Quindi lo scienziato, secondo me, serve a capire cosa siamo, a capire qual è il nostro ruolo.
Mi chiedevo se nella storia della scienza, nella storia del pensiero umano, questo viraggio così, ripeto, spregiudicato nei confronti proprio della materia osservata, che si è trasformata sotto i nostri occhi in qualcosa di meno solido di quanto non apparisse agli scienziati di due secoli fa, se questo abbia introdotto nella vostra ricerca un elemento nuovo, una variante, un principio di indeterminatezza come Heisenberg, insomma, un valore.
Ma sicuramente.
Di incertezza, di.
Cioè, devo dire, qualsiasi studente in fisica, quando arriva al terzo anno e scopre la meccanica quantistica, no? Ha veramente un momento
un
in cui. Ha un tracollo, sì. Perché tutte le certezze della meccanica classica, che insomma è praticamente la meccanica del biliardo, io faccio questo e capita quello,
sì, si
esatto,
spinge,
è tutto
una bello pallina, rotola.
Deterministico, crolla. Diciamo, secondo me lo scienziato nello scoprire, nell'andare sempre più nell'intima essenza della materia, vedendoci... non so se dire un disegno, vedendoci sicuramente una perfezione che può essere casuale, può non esserlo, si pone delle domande al quali però dà risposte personali. Quello che fa lo scienziato è porsi alcune domande e cercare con il lavoro di laboratorio di verificarle in modo da offrire poi alla società alcune soluzioni. Se poi vengano accettate o no, non è lo scienziato che deve fare questa scelta. Lo scienziato deve però dare tutte le informazioni serie in modo che l'opinione pubblica possa poi scegliere.
E a proposito di Heisenberg, volevo citare così, non volevo fare sfoggio di cultura, perché è l'unica cosa che ricordo della fisica studiata a scuola, il principio di Heisenberg, perché consola la mia pochezza, la mia limitatezza.
Oh, per carità.
In sintesi, banalizzando, superato appunto un certo livello nell'osservazione della realtà, mi conforti, dottor Dosselli, l'osservazione viene lo strumento,
certo,
di osservazione altera l'esito dell'osservazione.
Come?
E questo ci getta in un relativismo sconfinato, ma nello stesso tempo, ripeto, autorizza a scusare la nostra approssimazione, l'indeterminatezza del nostro giudizio. Che rapporto è lei con questo, con questo metro di valutazione, di, così, quando sveste i panni del fisico, se li sveste mai?
È difficile, però diciamo, il principio di indeterminazione di Heisenberg effettivamente pone qualsiasi studente di fisica in un momento strano.
Anche questo di...
Sì, perché dice, ma insomma, se io misuro l'energia di una particella con una precisione infinita, non ne posso misurare la sua posizione. Il mio strumento, c'è il famoso gatto di Schrödinger, l'esperimento, diciamo, ideale. Insomma, è veramente un passaggio molto banale, molto altamente non banale. E come vorrei che gli dica, questo altera la percezione che uno ha, ovviamente, nell'approccio con la realtà che vive, però in un modo positivo, direi. La vede con un occhio un pochino più distaccato e contemporaneamente la vive bene.
L'ottimismo dello scienziato è inattaccabile.
Assolutamente.
Ricordo che abbiamo conversato amabilmente con il dottor Umberto Dosselli, vicepresidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che ha avuto la bontà di darci qualche lume sulla notizia relativa allo sviluppo della ricerca sull'antimateria che sta avvenendo in questi anni al CERN di Ginevra, al Centro Europeo per la Ricerca sull'Energia Nucleare. Ci ha tranquillizzato le prospettive fantascientifiche che mostrano la distruzione grazie al conflitto tra materia e antimateria sono praticamente realizzabili. L'antimateria, al contrario, lo studio dell'antimateria sarà motivo per applicazioni future.
Certo.
Vorrei congedarmi da lei, dottor Dosselli, con una domanda un po' personale, se mi permette. I suoi occhi sono abituati a vedere nei microscopi, nei monitor, appunto diagrammi di particelle, spesso visioni reali ma più paradigmatiche della realtà che effettive. Qual è l'ultima immagine che lei guarda la sera prima di andare a dormire? Prima di crollare, prima di chiudere gli occhi, dove poggia lo sguardo, che ne so, su una fotografia, sul comodino, su una finestra, su un quadro?
Recentemente, negli ultimi anni, il lavoro mi porta molto lontano dalla famiglia, molto spesso. Io abito a Padova, lavoro a Roma quasi sempre, e quindi non sono quasi mai a casa mia la sera. L'ultima cosa che penso alla sera è a mia moglie, a mio figlio, che vivrò nel weekend. E che...
Quindi non ha un oggetto fisso, non può avere un oggetto fisso.
No, ho un oggetto nella memoria.
Un oggetto mentale.
Ho delle immagini nella memoria che guardo.
Grazie per averci raccontato così semplicemente la storia una porzione della storia così appassionante del nostro universo e quindi del nostro pianeta. Grazie a Umberto Dosselli. Cari amici, era la nostra storia di oggi. Fra 7 giorni ne raccontiamo un'altra. Thank you.